4 on Fire 6, order investigation, 4218 South 290 Street, 1130.
Dietro ad ogni persona si potrebbe nascondere un potenziale serial killer. Criminal Nightmares, la storia dei più famosi killers del mondo. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something.
Io non ho ucciso le mie donne, erano loro che morivano. Gianfranco Stefani. My broken heart lies bleeding. Ciao a tutti. Stasera Marco Soddo vi racconterà la storia di Gianfranco Stevanin. Prima di iniziare vi ricordo come sempre le nostre coordinate: marco.soddo@unicaradio.it, Facebook gruppo Criminal Nightmares. Inoltre sul sito della radio sono disponibili podcast delle puntate già andate in onda. Stevanin, soprannome il mostro di terrazzo. Data di nascita 2 ottobre 1960, è attualmente ancora in vita. Vittime accertate 6, di cui solo 4 identificate. Modus operandi: soffocava e strangolava le sue vittime durante atti di sesso estremo. L'infanzia e l'adolescenza. Forse non sarà ricordato come il più prolifico serial killer italiano, ma probabilmente al momento può essere considerato come il più perverso di tutti. Gianfranco Stevanin nasce il 2 ottobre del 1960 a Montagnana, in provincia di Padova, da Noemi Miola e Giuseppe Stevanin. Il bambino trascorre i primi 4 anni di vita in quella campagna assolata. Poi i genitori lo mandano in collegio dai sacerdoti, mentre la madre sta portando avanti una gravidanza che si concluderà con un aborto. Al suo ritorno, Gianfranco inizia a frequentare le scuole elementari. È un bambino socievole e non ha problemi a rapportarsi con i compagni e a creare delle amicizie. Durante questi anni, il padre di Gianfranco andrà spesso a caccia, ma il figlio rifiuterà sempre di scuoiare gli animali insieme al padre, provando ribrezzo ad uccidere e a depezzare. Verso i 7 anni si ferisce mentre usa un attrezzo agricolo. La ferita alla testa richiede 4 punti di sutura, ma poteva andare decisamente molto peggio. I genitori si preoccupano talmente tanto che decidono, per tenerlo lontano dai guai, di mandarlo in un collegio di suore. Qui rimane fino al primo anno delle superiori. Dopo il collegio il ragazzo decide di continuare gli studi in una scuola pubblica di Legnano, ma il 21 settembre del 1976 ha un gravissimo incidente stradale con la moto. L'incidente procura a Stevanin una frattura frontale e un trauma cranico. Viene sottoposto a un'operazione, ma le lesioni sono molte e gravi. Lesione bilaterale dei lobi frontali e delle vie nervose collegate al sistema limbico. L'atrofia provoca poi delle crisi epilettiche. Da quel momento la vita di Stevanin cambia in modo radicale. Ha riportato un danno neurologico rilevante e le conseguenze si faranno sentire molto presto. Lui stesso ammetterà: dopo il trauma sono cambiato. Ho dovuto cambiare. Sono tornato dall'ospedale e mi sono ritrovato senza amici, senza compagnia. Non potevo più fare il motocross, il mio sport preferito. Ero diventato più tranquillo. Misuravo le parole e i fatti. Mia mamma era diventata ancora più protettiva di prima. Ero sempre sotto una cappa. A scuola non riuscivo a rimanere concentrato a lungo e avevo forti e frequentissime emicranie. E così Stevanin lascia gli studi. Nel 1980, a 20 anni, incontra Maria Amelia e rimane con lei fino ai 25. Per lui è stato il rapporto più lungo e importante. A un certo punto però la ragazza si ammala e su pressione dei genitori di lui la coppia si scioglie. Stevanin dà la colpa alla sua famiglia. Finì per colpa dei miei genitori. Hanno fatto di tutto perché la lasciassi. Intervenivano sempre. Non mi consideravano un adulto. Dopo di lei ho avuto altri rapporti sentimentali, ma si sono sempre interrotti perché io cercavo la sua sosia e non la trovavo. A quel punto Stevanin si dedica solo a rapporti occasionali, fatti di una notte e via, senza alcun legame. Scopre così il mondo delle prostitute. Con il sesso a pagamento può soddisfare quelle fantasie che fino alla maggiore età erano rimaste solo nella sua mente. Il ragazzo stesso confessò però che le fantasie sarebbe meglio che rimanessero tali. Passando alla realtà, non mi eccitavano più la concezione del sesso. Il sesso è una parte estremamente importante nella vita di Gianfranco Stevanin ed è praticamente essenziale e intrinseco negli omicidi. Stevanin ammette di aver scoperto la sessualità intorno ai 12 anni e a 13 di aver avuto il primo rapporto sessuale con una ragazza di 24 sposata. Lui stesso confessa: lei mi ha usato e non mi è dispiaciuto. In questo modo ho conosciuto il sesso in prima persona. La famiglia di Stevanin era però molto cattolica e la sessualità era vista in modo molto rigido. Sua madre gli regalò un libro sull'educazione sessuale, ma senza mai parlarne di persona. Del resto il ragazzo aveva già imparato da altre fonti, libri scientifici e riviste porno soprattutto. Un giorno la madre trova le riviste in casa e scoppia il finimondo. Ma poi tutto si calma. Per Stevanin il sesso non era peccato, solo una parte naturale della sua esistenza. I primi reati. Tra il 1978 e il 1983 Stevanin ha diversi guai con la legge. In un'occasione finge di essere stato rapito e chiama i genitori per chiedere il riscatto. Finge anche di avere una pistola in tasca e obbliga una ragazza ad accompagnarla ad una festa e rapina così un'altra ragazza. Nel 1983 viene condannato per omicidio colposo per un incidente in cui perde la vita una sua amica. Nel 1989 rapisce e violenta una prostituta di Verona, Maria Luisa Mezzari, ma questo fatto non viene attribuito a lui prima di molti anni. La scoperta dei cadaveri. Non ci sono sospetti su questo ragazzo e sui suoi terribili segreti fino al 16 novembre del 1994, quando iniziano le macabre scoperte, quando la misteriosa vita di Stefanin, quella da serial killer, viene a galla. Siamo a novembre. Stefanin aborda una ragazza per strada. Si chiama Gabrielle Musger, è austriaca. Le chiede di poterle scattare delle foto. Lei si fida di quel giovane dall'aria per bene, accetta e sale in macchina con lui. Nell'abitazione di Stefanin la donna è vittima di rapporti violenti e di giochi erotici al limite dell'estremo. Vengono scattate anche delle foto pornografiche. A un certo punto Gabrielle si rifiuta categoricamente di farsi bendare e legare al tavolo e Stefanin così la minaccia con una pistola. La ragazza, per liberarsi, gli offre 25 milioni di lire. Per tutta risposta viene violentata e poi costretta a salire sulla macchina per andare a prendere i soldi. Presso il casello autostradale di Vicenza Ovest, mentre lui paga il pedaggio, Gabrielle scende dal veicolo e fugge verso una pattuglia che quella notte prestava servizio sulla strada. La polizia la tranquillizza, perquisisce l'automobile e in seguito il cascinale del giovane a Terrazzo, in provincia di Verona. Qui iniziano le prime scoperte. Il cascinale è una vera alcova a luci rosse. Il ragazzo lo aveva riempito con gli oggetti più disparati, da santini e testi religiosi a oggettistica erotica e pornografica come intimo femminile, riviste, videocassette, vibratori, vestiti di cuoio, cinghie, lettere di amanti. Fin qui nulla di particolarmente strano, se non fosse per quelle 7000 fotografie, schede particolareggiate delle donne che aveva incontrato e dei contenitori per peli pubici. Stefanina ammette che quei peli erano di alcune donne che lui stesso aveva rasato. Provavo piacere a vedere una ragazza adulta come una ragazzina. Mi piaceva sentire la pelle liscia, senza peli. Tenevo i peli pubici e i capelli perché pensavo di farmi l'imbottitura di un piccolo cuscino. C'erano già i peli e mi sono detto, beh, potrei metterci anche dei capelli. I poliziotti si trovano di fronte a un ragazzo innegabilmente perverso. Iniziano a guardare preoccupati quei documenti trovati nel cascinale. Sono di Biljana Plavlovic e di Claudia Puleio, due ragazze scomparse nel nulla del 1994. Iniziano i controlli mentre Stefanin viene condannato a 3 anni di reclusione per violenza sessuale, sequestro di persona e tentata estorsione di 25 milioni contro Gabrielle Musger.
I'm so much like you, restless and reckless. I need a clue to show me a sign. I feel like making a move, real geographic, a changing mood. We'll let go of everything we know. You and I will ride tonight till the past is out of sight. We don't have to look back now. From the dark into the light, we can leave it all behind. We can stand together. We don't have to look back now. I'm so much like you, caught in a moment, coming unglued. In a world so big, it's not easy to choose which path to take, which pawn to move. So let go of everything we've ever known.
gli omicidi e le vittime. Difficile, praticamente impossibile, definire con sicurezza la prima vittima di Stevanin. Probabilmente gli omicidi iniziarono nel 1993. Certamente le vittime sono state uccise nell'abitazione di Stevanin e poi fatte scomparire. Difficile ricostruire cronologicamente la storia degli omicidi, poiché le donne sono state ritrovate dopo un periodo di scomparsa più o meno lungo, o in avanzato stato di decomposizione, o smembrate, o non ancora semplicemente identificate. Dai ritrovamenti delle foto e dai documenti trovati nel cascinale e dalle ricostruzioni seguenti risultano almeno 4 vittime certe, più 2 sconosciute. Blazenka Smolio, il cui corpo fu ritrovato il 3 luglio del 1994 in un fosso a terrazzo da un contadino. Di lei non si sa niente altro. Biljana Pavlovic, sparita nel 1994, era originaria della ex Jugoslavia, faceva la prostituta. Il suo corpo fu ritrovato il 12 novembre del 1994, seppellito in uno dei poderi della famiglia Stevanin. Claudia Puleio, soffocata, era scomparsa il 15 gennaio del 1994. Claudia era tossicodipendente e a volte si prostituiva per procurarsi la droga. Era anche amica di Gianfranco. Sembra che fosse andata da lui per farsi dare delle medicine utili in caso di crisi di astinenza e in cambio avrebbe dovuto posare per delle foto. Il corpo di Claudia fu ritrovato il 1 dicembre del 1995. Abbiamo poi Rosvita Adlasing, che scomparve nel maggio del 1993, ma il suo corpo non fu mai ritrovato. Di lei rimane una scheda redatta da Stefano con giudizi sulle sue prestazioni sessuali. La macabra lista si chiude con 2 sconosciute, una ragazza trovata tagliata a pezzi in un sacco e una mutilata nelle parti intime, di cui rimangono solo delle foto. Stevanin non confessa. A questo punto viene affidato a 2 esperti per una obbligatoria perizia psichiatrica. Durante i colloqui con i medici, Stevanin ricorda a tratti, come se fosse colpito da flash. Ricorda di aver fatto del male a 4 donne. Ricorda di aver fatto a pezzi un cadavere. Ricorda lunghi capelli biondi. Ricorda del sangue. Ricorda. Ma quando non vuole parlare, si nasconde dietro a piccole improvvise amnesie. La perizia alla fine stabilisce: lucido, sveglio, intelligente, assolutamente sano di mente, quindi processabile.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change? Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Sentenza è la prigionia. Così il 5 novembre del 1996 viene rinviato a giudizio. La corte d'assise, il 6 ottobre dell'anno dopo, apre il processo. Un viaggio estenuante, lunghissimo, complicato. 19 udienze, più di 100 giorni passati in aula, 90 testimoni. I capi di imputazione sono tantissimi. Si parla di mutilazioni di parti intime, cadaveri deturpati, sadismo, sesso estremo. Stefani non reagisce, è tranquillo, non si scompone nemmeno davanti ai parenti delle donne che ha ucciso. Siede vicino ai suoi avvocati, invece che nella gabbia, e sfoggia un nuovo look. Si è tagliato i capelli a zero e mostra, quasi orgoglioso, come se fosse una prova della sua innocenza, la lunga cicatrice che gli attraversa la testa. Ricordo indelebile dell'incidente del 1976. La perizia psichiatrica della difesa, infatti, punta il dito verso questa cicatrice e sottolinea il fatto che quell'incidente abbia provocato nel giovane dei problemi psicologici fortissimi. I periti parlano di persona malata con la parte destra del cervello fortemente compromessa. Affermano che la materia grigia ha subito dei danni che hanno colpito la parte dell'istinto, dell'aggressività, della sessualità e della memoria. Parlano insistentemente di uno spazio nero all'interno del suo cervello. Puntano anche sul rapporto con la madre, che è sempre stata oppressiva, iperprotettiva, peggio di una 007, per usare le parole di Stefanin. Questo rapporto tra i due, secondo i periti della difesa, era composto di un amore e odio talmente forte che ha finito con danneggiare i successivi rapporti di Stefanin con le donne. L'imputato, secondo loro, è dunque malato. Stefanin, dal canto suo, non chiede mai perdono, né si mostra pentito per quello che è successo. Salendo sul banco dei testimoni, si dice amareggiato e aggiunge: «Non mi so spiegare il perché di certi fatti. Erano tutte persone con le quali c'era un certo sentimento. Farei di tutto per farle tornare in vita. Mi considero discretamente bene. Sono una brava persona che ha solo bisogno di cure». Parla delle sue donne con tranquillità. «Mi piaceva quella ragazza. Una straniera. Credo fosse una prostituta. Una sera le proposi di venire da me. Ricordo che durante il rapporto le tenevo un braccio stretto al collo. Ogni tanto la stringevo. Era stato solo quando abbiamo finito che mi sono accorto che lei non si muoveva più. Era morta». E parlando di un'altra dice: «Non so chi fosse e che nome avesse. Facciamo l'amore piegati su un fianco. Io le misi le mani intorno al collo e lei morì. Lasciai lì il corpo un paio di giorni, poi presi un taglierino da balsa, tagliai una gamba in due pezzi, poi l'altra, poi le braccia. Le ho tagliato anche la testa, l'ho rasata e non ricordo se ho fatto a pezzi anche il tronco». Prosegue poi raccontando di una terza vittima. «Quella sera al casolare la feci spogliare, le legai le mani dietro la schiena e la feci mettere a faccia in giù. Poi tirai la corda dalle mani fino intorno al collo, le infilai un sacchetto di nylon sulla testa per provare un piacere più intenso. Quando finimmo di fare l'amore, mi accorsi che era morta. Presi il cadavere, lo piegai in due, lo misi in un telo cerato azzurro e poi lo seppellii. Bruciai gli abiti e la borsetta». Il 28 gennaio del 1998 Stefanin viene condannato all'ergastolo. Il ragazzo commenta soltanto: «Non mi hanno capito». La storia però non finisce qui, come si potrebbe pensare. Nel 1999 la corte d'assise d'appello di Venezia dichiara Gianfranco Stefanin non punibile per i reati di omicidio perché incapace di intendere e di volere. Così la condanna all'ergastolo viene meno e si trasforma in 10 anni e 6 mesi di reclusione. I parenti delle vittime insorgono e così pure l'opinione pubblica. Cresce anche la paura per un assassino seriale che presto potrebbe uscire dal carcere, ma i colpi di scena continuano. Nel 2000 2000 il procuratore generale Augusto Nepi richiede una nuova perizia psichiatrica e inizia il processo d'appello parte seconda. Passano 6 mesi e la prima sessione della Corte di Cassazione di Roma annulla la sentenza della Corte di Venezia per illogica motivazione. Ora la sentenza è di nuovo ergastolo. Nel 2002 la Suprema Corte chiude nuovamente la vicenda confermando la pena. Stefanin è attualmente in carcere.
Life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily, oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible.
Imputazione: occultamento di cadavere, violenza sessuale a Maria Luisa Mezzari, violenza sessuale e sequestro di persona a Gabriel Musger, ergastolo per l'omicidio di Biljana Pavlovic, ergastolo per l'omicidio di Claudia Puleio, ergastolo per l'omicidio di Blazenka Smolio, ergastolo per l'omicidio di una ragazza sconosciuta, ergastolo per l'omicidio di una ragazza sconosciuta, imputazione in seguito a foto post mortem ritratte da Stefanin. 3 anni di isolamento diurno, 150 milioni di lire per ogni famiglia di ogni vittima riconosciuta. Inoltre è attribuita a Stevanin l'omicidio di Rosuvita Adlassing, vista per l'ultima volta con Stevanin, ma il cadavere non è mai stato ritrovato. Analizziamo ora alcuni estratti della perizia psichiatrica su Gianfranco Stevanin. Il signor Stevanin si presenta al colloquio con modalità comportamentali scorrevoli, a prima vista adeguate, ben curato nella persona per ciò che la situazione consente. L'attitudine generale è in linea di massima mite, o forse anche sottomessa, con una sfumatura di condiscendenza assoluta, senza poter nascondere il sospetto del timore del resto comprensibilmente portati dalla sua situazione fiscale. Già al primo impatto si coglie nettamente l'ambivalenza insita nel comportamento generale, con una insufficiente mescolanza tra esigenza di piena collaborazione ed una corazzata e diffidente resistenza. Ne consegue una certa incongruità generale che si coglie nella postura, nei movimenti rigidi e talora non ben integrati col tono di voce e di contenuti che esprime. La mimica è in qualche modo poco mobile, talora contratta, come se indossasse una maschera teatrale per l'occasione specifica del colloquio. Lucido, orientato nel tempo e nello spazio e nelle persone, il campo di coscienza è sufficientemente esteso e comprensivo, senza restringimenti, e la coscienza permette slittamenti e spostamenti temporali adeguati e competenti. La coscienza dell'io sembra nella norma, non si hanno alterazioni del sentimento di proprietà dei propri atti di conoscenza, non depersonalizzazione autoallo o somatopsichica. Non vi sono fenomeni di Vorbeireden, non fenomeni di dreamy states. I compiti mnesici e operativi sono eseguiti senza operazioni a cotè o al di là del punto. La memoria sembra, nei termini elementari, in perfetto ordine. Gli eventi immediati, recenti e presenti sono ricercati con caparbietà e precisione. I contenuti mnesici sono sistemati in schemi temporali esatti. Non v'è rattrapimento della susseguenza temporale storica degli eventi. Non vi sono paramnesie, non confabulazione, non aspetti dismnesici o di deformazione di nessun tipo. Gli eventi che coincidono e riguardano gli omicidi sono invece presentati come sconosciuti, estranei, con qualche recupero più recente, ma immersi in una specifica inconsapevolezza, come attività totalmente estranea e non posseduta dalla coscienza dell'io, con un atteggiamento di perplessità globale che appare costruito allo scopo di questo passaggio specifico del colloquio. Se non si può escludere che la lesione organica abbia provocato un abbassamento del rendimento emotivo e relazionale globale con la realtà esterna, è però molto improbabile che abbia provocato il withdrawal e la prevalenza di un tipo di relazione, improntato più che a difficoltà operative mentali, a chiusura e a modo di rapportarsi introverso e simil autistico, con la prevalenza del binomio impulsi e rappresentazioni mentali da un lato e acting comportamentale dall'altro. Tantomeno si possono individuare all'interno di queste situazioni momenti di scatenamento di una condizione mentale caratterizzata da perdita di controllo dell'io, fuori da una precisa progettazione che comprendeva in realtà anche l'atto omicida, e perdita del sentimento di proprietà dei propri atti di conoscenza, isolata e specifica nel senso di legata a particolari momenti di elicitazione libidica o di stati libidico-emotivi particolari. Sembra che le sequenze dei cerimoniali sadici siano investite da un'onda di rimozione che deriva da una mescolanza di angoscia e di sentimenti più che di colpa, di imbarazzo profondo per gli eventi e che rendono sconveniente il ricordo, e di un forte guadagno secondario che lo induce ad utilizzare queste attitudini conversive. In ogni caso, questa conversione è un fenomeno che riguarda la revisione degli eventi, la modalità, diremo così, stilistica del racconto, e nel racconto a posteriori che si applicano queste scissioni mnesiche e non riguardano l'evento mnesico prodotto da un particolare stato di coscienza al momento del fatto. È, in altre parole, una sorta di stratagemma narrativo che in modo oscillante tra il cosciente e il non cosciente egli ha adottato. Tutto quello che è accaduto è costituito non da singoli fatti isolati autonomi, ma da un vero e proprio stile di vita. il che è caratteristica della struttura sadica, anche di forme più lievi di questa, che in realtà imposta e organizza tutta la vita in funzione della progettazione, della pianificazione e dell'organizzazione, della realizzazione e della messa in scena delle esigenze sessuali anomale, come se tutta la sua vita fosse diretta a realizzare sceneggiature scritte nella mente ed a porle in atto. Il signor Stefanin, in realtà, da anni non pensava che a questo, a come mettere nella realtà i suoi desideri. Avvenimenti che siamo soliti chiamare mentali. Tra questi possiamo considerare tipici il credere ed il desiderare. L'esatta definizione della parola mentale emergerà, spero, man mano che si andrà avanti con le lezioni. Per il momento io intenderò con essa tutti quegli avvenimenti che verrebbero chiamati mentali nel linguaggio comune. In queste lezioni desidero analizzare il più a fondo possibile quello che veramente succede quando, per esempio, crediamo o desideriamo.
Yeah.
Gianfranco Stevanin termina qui. Marco vi saluta dai microfoni di Unica Radio. Vi ricordo i nostri contatti: marco.soddu@unicaradio.it, su Facebook il gruppo Criminal Nightmares ed il podcast sul sito della radio. Criminal Nightmares riprenderà nel nuovo anno, venerdì 15 gennaio.
4 on Fire 6, order investigation. 4218 South 290 Street.
Dietro ad ogni persona si potrebbe nascondere un potenziale serial killer. Criminal Nightmares, la storia dei più famosi killers del mondo.
Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas.